Ciao, sono Simone Durante, cofondatore di ProMirrorless.it, un blog e un canale YouTube dedicato al mondo del video, della fotografia e dell'attrezzatura, in particolare legata al mondo del mirrorless. Ti ricordo che puoi seguirmi anche sul canale YouTube ProMirrorless o sul blog ProMirrorless.it. Ma adesso andiamo all'episodio di oggi. Mi raccomando, buon divertimento e fammi sapere cosa ne pensi. Allora, carissimo, buonasera. Credo di essere online. I pannelli di controllo dicono che siamo online. Chiaramente ti ringrazio e ti presento subito. Abbiamo Mario Palladino che è qui con noi e io sono veramente felice di questo. Ciao Mario.
Ciao.
Ok, ecco, vedo che intanto siamo andati online su YouTube, perché ho diversi pannelli, insomma siamo in diretta in questo momento su Facebook e su YouTube, precisamente sul nostro canale di Facebook, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale di YouTube. Allora Mario, è stato lunga questa attesa, sono passati 15 giorni da quando ci siamo sentiti, ma finalmente siamo arrivati in questo momento e io devo dire, insomma, non ti conoscevo da tantissimo, lo ammetto qui pubblicamente, ma quando ho scoperto il tuo canale e i tuoi canali, ho voluto fortemente averti. Quindi ti ringrazio per aver accettato questo invito. Hai notato che sfondo particolare ho messo, vista la tematica?
No, ma è veramente, veramente molto figo. Tra l'altro, StreamYard l'ho scoperto da poco anch'io, è veramente comodissimo.
Assolutamente, è una piattaforma veramente comoda che è forse la più intuitiva di tutte. Oggi parleremo anche di piattaforme, proprio per questo siamo qui. Allora Mario, intanto salutiamo coloro che ci stanno già dando i commenti che noi dovremmo vedere qui sul laterale, ma non si stanno vedendo. Quindi li vediamo solo sul canale qui sotto, non so perché non vengono fuori. Dovrebbero
Vabbè, uscire. Io ho aperto YouTube, quindi li ecco. Riesco a leggere tranquillamente da lì.
Ok, per il momento Gianluca Corazza che ci saluta, e insomma Tiziano, buonasera a tutti ragazzi, siete chiaramente tutti invitati a farci domande, fermo restando che spero che fra poco i commenti ritornino a funzionare qui sulla nostra piattaforma, giusto perché abbiamo parlato di StreamYard, dice funziona tutto bene, vediamo un po' se ecco c'è quello di default, ma non vedo i commenti per il momento. Allora Mario, io ti chiederei di presentarti come prima cosa, fermo restando che sei molto conosciuto sulla rete, però ti chiederei di presentarti, di dirci un po' chi sei, perché sei qui in sostanza, ma in generale chi sei?
Allora, io innanzitutto ci tenevo a dirti che sono tra l'altro un iscritto di ProMirrorless da parecchio già, e infatti ho lasciato anche qualche commento sotto qualche video nel corso del tempo. E sono un creativo che si è fissato con una branca della creatività, che è quella comunque sia degli audiovisivi, perché sono molto appassionato di tutto ciò che è audiovisivo. Sono un musicista, sono un videomaker, quindi sono quel tipo di persona che, bene o male, è sempre stato una sorta di pacchetto umano, e il che è deleterio, te lo dico, perché quando tu fai bene una cosa e la fai bene, diventi un gran professionista. Quando fai quello che faccio io, sei un pacchetto umano, quindi vali sotto quel punto di vista, cioè bravo, tu fai un po' tutto, fai tutto un po' de merda, ma fai tutto, bravo, bravo Mario, è quella la mia dimensione numero uno, no? E quindi nel corso degli anni ho fatto diverse cose sempre in questi termini, mi sono formato come videomaker facendo un po' di esperienza per conto mio, poi però ho fatto storyboard, sceneggiatura e regia alla Scuola del Fumetto di Pescara, e lì ho iniziato a fare le cose con un minimo di, diciamo così, di serietà, e ho iniziato a lavorare nel videomaking già in digitale, quindi a parte il nastro magnetico delle VHS di quando ero bambino, non ho mai messo le mani su una pellicola, né in termini fotografici né in termini filmografici, quindi sono a tutti gli effetti un videomaker moderno, anche se questa cosa, lo so, nel profondo mi limita fortemente proprio nel background.
Certo, non so se sei d'accordo, ma è veramente un peccato non essere nati con l'approccio dell'analogica. A me sarebbe piaciuto tantissimo. Io, come te, ho vissuto solo l'era digitale, però mi affascina tantissimo quando entro in Cinecittà. Io sono qui di Roma, no? E quando entro in Cinecittà e vedo, ultimamente abbiamo fatto, ultimamente, un anno più fa, abbiamo fatto un lavoro sul film di Alberto Soldi, su un film di Alberto Soldi, il restauro, e stavamo lì a documentare praticamente queste lavorazioni, e vedere le pellicole tutte scatolate, vedere lì e pensare che lì quella è la pellicola originale, vera, e vedere insomma i banchi di taglio, ma che ti dico, è bellissimo, è un peccato non aver vissuto da questo punto di vista quell'epoca. Sei
Ma è un
d'accordo?
peccato anche dal punto di vista semplicemente umano, perché se io penso che quando monto una scena, apro Premiere e tac, e premo la C e premo la V e faccio un clic sul mouse e sto facendo quello che un montatore al tempo faceva con una perizia, ma a 30 volte superiore a quella che posso avere io, no? Io oggi mi considero un buon montatore, però ho la consapevolezza profonda che se tu mi mettessi su un banco, vai a fare un bordello, cioè fai uno schifo.
Ma pensa poi che responsabilità avevi quando tagliavi quel nastro, porca miseria.
Madonna, io già c'avevo l'ansia quando facevamo i matrimoni, perché sono passato anche attraverso questa fase, gli eventi, i matrimoni, adesso non le facciamo più, però sono passato anche sui matrimoni. Ecco, a me i matrimoni, non farli più mi ha fatto guadagnare molti punti salute, perché il fatto di sbagliare certi take durante i matrimoni a me mi faceva salire un'agitazione.
Sì, quando arriva il momento della promessa e dici disgraziatamente qua non sono entrato in rec. Allora intanto
No.
vedi che ha cominciato a funzionare, gli abbiamo detto male, invece guarda com'è puntuale. Ha cominciato a funzionare e sono arrivati tantissimi commenti che ti elogiano e per bene che sia, insomma. Quindi andiamo a ringraziare, vedi come un
Grazie
professionista.
ragazzi.
Io ho scoperto
Grazie
questo tuo, da che deriva questo sinergo?
ragazzi. Ma Sinergo in realtà è una cosa un po' arcaica, nel senso quando avevo, sì, diciamo all'incirca 18-19 anni, avevo una band, nulla di ufficiale, avevamo iniziato a fare alcuni pezzi, no? Però siccome erano tutti quanti miei pezzi, erano tutti brani originali, ero molto legato a quel progetto, a quella band, e si chiamava Sinergia con la Y. Poi tutti gli altri hanno preso altre strade, sono andati via, sono andati all'università, e tra l'altro molti di questi oggi sono dei musicisti spaventosi ai quali tecnicamente parlando posso solo leccare i piedi. Però mi è rimasto questo bel ricordo del progetto Sinergia, e quindi semplicemente quando mi dovevo registrare un account su un gioco da qualche parte scrivevo Sinergo così, ma mi si è attaccato addosso come una piattola e è rimasto Sinergo.
Mi piace vedere, ci sono diverse persone che come vedi ti seguono e raccontano anche, no, di alcune cose che ti riguardano. Mi piace sempre cominciare queste dirette raccontando un po' la vita, la storia delle persone che vengono ospitate perché credo che faccia parte il background e poi vada a raccontare chi è oggi un personaggio, no? Perché chi è dietro un computer e quindi lo vediamo su YouTube. Io ho scoperto che eri molto più grasso, ad esempio.
Madonna.
ho detto, per esempio, guarda come è cambiato, ma guarda anche come è cambiato il modo di comunicare e soprattutto guarda quanti canali ha, guarda che cosa fa, guarda quanti iscritti, eccetera. Allora, conoscerti un po', farti alcune domande è rigoroso, non solo per quelli ignoranti come me che non sapevano di preciso la tua storia, ma soprattutto perché dà motivo di capire perché siamo qui e soprattutto perché parleremo e di cosa, insomma, no?
Sì.
Quindi, ecco, mi faceva piacere fa fare questa dovuta presentazione.
Infatti
Detto
sto
questo,
leggendo nei commenti che c'è qualcuno che ha potuto mettere le mani su una moviola, però dice non la rimpiango.
beh, ti credo. Se c'è una cosa positiva del progresso in tal senso, è sicuramente. Ma io come te sono musicista, arrangiatore, ho uno studio anche io, eccetera. E in ambito musicale, se vogliamo, ancora peggio, perché in ambito montaggio tagliare il frame prima, quello dopo, tutto sommato. In ambito musicale erano cazzi. Perché lì...
In ambito, ambito musicale anche soltanto l'alba della sovraincisione, cioè mi viene da pensare a Tubular Bells di Mike Oldfield, no?
Sì, sì.
Tubular Bells aveva non si sa quanti nastri uno sull'altro, c'era sto coso che pesava 40 quintali e durante il mastering di Tubular Bells c'era così tanta roba una sull'altra che rischiarono di spezzare tutto. E oggi... Io metto quante tracce mi pare su Cubase, no? Dipende soltanto dal mio PC, ma posso fare veramente un casino. All'epoca c'erano proprio dei limiti fisici che da una parte mi rendono così, non posso dire nostalgico perché non c'ero, però mi fanno venire in mente questa poesia che c'è dietro una cosa totalmente analogica, dall'altra, meno male perché un disastro.
È vero. Allora, una prima, io mi sono segnato un po' di domande, ma chiederei anche ai ragazzi che chiaramente ci stanno ascoltando di intervenire facendo chiaramente, rendendo più viva questa diretta. La tematica, come abbiamo accennato e come si legge dalla coda qui, creare il proprio canale YouTube con Mario Palladini. Cioè, in realtà, perché abbiamo affrontato questa tematica? E anzi, una delle domande che mi ero appunto segnato era proprio perché questa tematica, se vogliamo, è nata un po' da te, no? Sì. Come idea, che io ho condiviso al 100%, soprattutto in quest'epoca, in quest'era, no? E quindi la domanda è perché hai voluto, hai sentito tu a questa tematica?
Allora, io credo che fino a qualche anno fa, fino a 7-8 anni fa più o meno, io vedevo la mia attività su YouTube come un qualcosa di più ludico che altro, no? Perché io posso dire che sto su YouTube da tantissimo tempo, cioè se vado a vedere la data di creazione del mio canale di cinema, che è stato il primo canale che ho creato, mi rendo conto che sto su YouTube da 11 anni, quasi 12. È un botto di tempo, perché ho aperto quel canale quando YouTube non era di Google.
Quindi qual è il canale?
Sinergo si chiama proprio, cose dell'altro cinema, quello in cui parlo di cinema.
Capito.
Quel canale è stato aperto in un momento in cui non era di Google YouTube, quindi era un progetto ancora abbastanza piccolo. I canali grossi americani, quelli che spaccavano tutto, avevano 5.000, 6.000 visualizzazioni, 10.000 visualizzazioni, a noi sembrava tantissimo. E all'epoca non avrei mai pensato di vedere poi un domani YouTube come un qualcosa da prendere professionalmente. Non necessariamente una professione, ma da prendere professionalmente. E lì mi riferisco a tutta una serie di cose che si sono evolute nel corso del tempo e anch'io quando vado a riguardare i miei primi video di tanti anni fa penso, cavolo però, si vede che non c'era tutto quello che c'è adesso, si vede che ero tremendamente impacciato, si vede che a livello di comunicazione non ero proprio pronto a sostenere qualcosa di serio, quindi... Per questo ci tengo a parlare di YouTube, anche perché molto spesso io e Nicola Palmieri, il mio socio, siamo molto spesso contattati per questo, non tanto per fare gli influencer, ma quanto per affiancare gli imprenditori e le aziende nel prendere dimestichezza con YouTube, con i social e con queste cose. Noi offriamo consulenza di questo tipo. Perché? Perché stiamo sulla piattaforma da tantissimo tempo e quindi abbiamo fatto una marea di stronzate. Dall'inizio abbiamo sbagliato talmente tanto che abbiamo maturato una certa esattezza in quello che facciamo.
Dico, hai 262.000 iscritti, quindi ti puoi sentire, ti senti, credo, uno youtuber ufficialmente di professione, immagino.
Sì, ma in merito, diciamo, non tanto a quel canale e basta, mi sento uno youtuber professionale perché fortunatamente ho quel canale, ne ho un altro in cui parlo di gaming, ho il mio canale personale in cui parlo di videomaking, abbiamo tanti canali diversi, con diversi target, e questa cosa mi ha dato una certa apertura a livello di comprensione del pubblico, a livello di format, a livello anche semplicemente di statistiche, perché io ho in mano le statistiche, le analitiche di tanti canali diversi, targettizzati diversamente. Questa cosa ti dà, diciamo così, più margine di manovra quando vuoi fare un minimo di ricerca su quello che è il tuo canale, perché se non vogliamo parlare in maniera romantica e vogliamo parlare delle cose un po' più serie, quindi proprio delle statistiche, dei numeri, lì puoi vedere, è come fare una tac al canale e capire come sta andando, chi ti segue, chi no. Infatti sul nostro canale di gaming noi facciamo sempre questa battuta dicendo che ci segue il 3% di donne.
Ecco, questa è una cosa che ho notato anche io, le donne in questo mondo sono veramente pochissime. Intanto Gaetano dice, da Friture posso semplicemente dire che l'unica cosa importante siano i contenuti, e lo dice uno che di videomaker non capisce niente, ma che non si perde un solo video sia per Miro che Sinergo, eccetera. Intanto grazie Gaetano, ci fa molto
grazie
piacere.
Mille.
E soprattutto, ecco, uno che magari non è avvezzo al mondo del videomaking, che comunque ci segue attentamente. E, questo fatto delle donne che, con cui ti ho interrotto con questo commento, è vero, donne, e diciamo, io non so che adesso quali sono le statistiche del tuo canale e quanto tu affondi, diciamo, nella ricerca di delle stesse per cercare i tuoi contenuti, per migliorarti, eccetera. Occupandoti di quattro, almeno da quello che ho capito, almeno quattro canali principalmente.
Sì, più o meno.
Avrai un range e una, diciamo, uno scenario di utenza completamente diversa, immagino, o no?
Sì, ed è schiacciante non solo passando dal canale di cinema al canale di videogames. Cioè, io ho due canali di video, in realtà tre canali di videogames. Allora, ho un canale principale in cui l'argomento è il videogame, però sostanzialmente si argomenta, quindi si fanno recensioni di giochi, si parla dei trend legati al mondo dei videogame. È un canale un pochino più adulto, certo ci sono sempre chiaramente le fesserie che ci piace fare, scenette introduttive, cose di questo tipo, però è un canale argomentativo. Poi c'è un canale, il secondo canale, dove si gioca e basta. E già questi due canali, che sono di videogame entrambi, ma sono impostati diversamente, hanno un range di età molto diverso. Sul primo canale, quello più argomentativo, la fascia di età è più alta. Certo. E quindi c'hai 18, magari c'hai 18-35, quella è la fascia. Invece sull'altro prendi 16-25. Cioè basta cambiare il tipo di format e già cambia tutto. Sui canali di videogame abbiamo veramente poche donne. Noi diciamo 3%, in realtà sono molte di più, sono tipo il 5%. Però sul canale di cinema ne ho molte di più. Perché cinema, serie TV, credo che siano argomenti che sono quanto più diffusi, insomma, rispetto al videogame, che magari ha un pubblico un po' più maschile, ma non lo dico io, lo dicono i numeri semplicemente. La serie TV, il cinema, il film, ecco, quelli sono argomenti un po' più seguiti. Magari sul canale Mario Palladino, in cui parlo di videomaking, lì mi segue soltanto una folta schiera di nerdazzi appassionati, di malati all'ultimo stadio, come giusto.
Tra le domande ho anche questo argomento. Ami, diciamo, un canale preferenziale? Lo dici a bassa voce, ma magari lo dici. Nel senso, preferisci e prediligi più fare dei determinati contenuti rispetto ad altri?
Allora, io sono molto legato alla coppia di canali che porto avanti in solitaria, ma non perché siano canali migliori. Ci sono maggiormente legato perché sono i canali che mi danno l'opportunità di fare un po' il salto di qualità in quella che è la mia comunicazione. Perché quando sei in coppia con un'altra persona è più facile gestire il tutto. Con Nicola poi noi ci conosciamo da 30 anni e non sto sparando un numero a caso, ci conosciamo da 30 anni. Quindi c'è questo meccanismo di riuscire a finire uno la frase dell'altro, è molto semplice. Poi tu sei un musicista, tra musicisti che si suona insieme da tanto tempo succede così, ci si guarda in faccia, già si sa dove si va a parare, no? Ecco, la stessa cosa mi succede con Nicola. Quindi quando sono con lui è come se corressi su un terreno perfetto, appena asfaltato. Lavorare da solo, rapportarmi con il pubblico da solo, inventare dei format da solo senza nessuno che mi dica no, questa è una stronzata, non la facciamo, significa mettermi in gioco al 100%, quindi preferisco i progetti in solitaria.
Rischiare addirittura di fare cazzate, però tu dici è più, ti dà maggiore enfasi, maggiore interesse.
Più stimolo e anche un po' più di adrenalina, perché se sbagli sei da solo e soprattutto nello strutturare un video non hai un secondo parere, quindi è proprio è tuo figlio quel video, quel contenuto, quel...
A proposito di esporre, io ho apprezzato tantissimo il modo che hai di esporre. Devi sapere che quando praticamente guardo i video su YouTube di altri, diciamo, blogger e quant'altro, li sento sempre a velocità doppia. Non so se lo fai anche te, io metto 2x o 1,75 per. Questo perché? Perché cerco di vedere, chiaramente il tempo è poco, però mi documento, cerco di capire quello che fanno gli altri, mi piace anche per cultura mia, eccetera. E a volte, quando si tratta appunto di chiacchierate così, mi vedo le cose a velocità 2x. Nel tuo modo di fare ho fermato a velocità normale ogni tanto, perché mi piace proprio quella, intanto sono le due cose che mi piacciono. La prima è quando tu ti autodenunci come sbagliato, qui ho sbagliato, qua questa ho fatto una cazzata, ma maledetta a me, e cose, queste cose qui mi fanno pensare che sei una persona che prima di dire io so fare dice io non so fare, e quindi da lì parto. E questo secondo me è una grande dote, insomma, ripartire dai propri errori. Io, nella mia piccola esperienza, nel mio piccolo mondo formativo, io sono un formatore anche, parto proprio sempre dagli errori, cioè da dove si sbaglia e quindi dove potremmo andare. L'altra cosa che mi piace tantissimo è la leggerezza con cui affronti le cose e la lucidità. Cioè, nel senso, sei uno che non ha bisogno di take, non ha bisogno di tagli. Se vai, parti e vai come un treno, tranquillo, verso il tuo filone, arrivi a 5 minuti, hai detto tutto, 5, 10, quello che sia. Almeno sto parlando del canale Mario Palladini proprio.
Sì, 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 sì.
Ecco, lì ho apprezzato tantissimo questa cosa. Ti ci rispecchi in quello che ho detto, ti piace? Cioè, come fai soprattutto ad ottenere questo?
Allora, la prima cosa, cioè dire io ho sbagliato qui, ho sbagliato lì, insomma, fare tutta questa analisi, quella è una cosa che faccio sul canale di videomaking e per esempio non faccio nel canale di gaming, dove il mio scopo è quello di far ridere con un atteggiamento molto più cinico, molto più stronzo. E quindi se io dicessi una cosa del genere, verrebbe meno il divertimento del vedermi magari demolire un gioco, magari una battutaccia su un aspetto particolare di un prodotto, lì verrebbe meno. Però sul canale di videomaking ho una responsabilità enorme, ed è quella che tanti ragazzi mi seguono perché stanno cercando di farsi un'idea, no? E magari mi ammirano molto e pensano, Madonna, Sinergo, adesso pendo dalle sue labbra. Quindi ci tengo a ricordare continuamente che io c'ho tutto un bagaglio di cacate più che di successi alle spalle, e che sostanzialmente è la stessa cosa che succederà anche a loro, proprio uguale, e che parli, non si devono buttare più.
Parli di una crescita in ambito come blogger?
In ambito, qualsiasi ambito in realtà, cioè quando parlo degli errori che ho fatto come videomaker, parlo di tutta una serie di errori che chiunque, in qualunque professione, commette all'inizio, perché non ci ha mai sbattuto la testa. Quando si parla di esperienza e se ne parla come di un concetto enorme, come di un qualcosa di trascendentale, l'esperienza non è altro che fare una cacata e rendersene conto per poi non farla più. Cioè, questo è l'esperienza, secondo me. È una cosa molto semplice fare esperienza. Significa avere tante volte in mano una situazione finché quella situazione la tieni così bene in mano che non ti scappa più. E quindi, attraverso un canale del genere, io penso che sia di primaria importanza stare a ribadire che ti posso dare un trucchetto, perché magari ti do un trucchetto su come impostare l'otturatore, ti do un trucchetto su come riprendere un monitor senza farlo sfarfallare, ti do un trucchetto su tutto. Ma però
tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare che tu ci vivi vicino.
Esatto.
Sta carino anche quel video che hai girato quella mattina. Ti ho studiato, te lo ripeto, l'ho visto, non sono tantissimi, il canale credo che sia l'ultimo a essere nato, quello dedicato al videomaking, giusto?
Credo non sia neanche un anno che sta su.
Ecco, infatti ho avuto modo di vedere praticamente tutti i video dopo che ci siamo sentiti, e ho apprezzato anche il modo che hai quando esci fuori dallo studio, nel senso è interessante anche quell'approccio lì, insomma, quindi ho potuto vedere anche quel video. E allora, intanto andiamo a leggere qualcosa, sennò ci sembra che ce ne siamo dimenticati, in realtà io butto l'occhio sempre, allora, vediamo, qua dice... Canale molto interessante e ricco di argomenti, trattati sempre con la giusta leggerezza e mai banali. quello che dicevamo, che dicevo, sono orgoglioso di affermare che seguo tutti i canali di Mario.
C'hai un sacco di tempo però, devi averci un sacco di tempo.
Ecco, questa è una domanda interessante. Visto che stiamo parlando di social, cosa ne pensi di Instagram? Quanto può essere utile come vetrina per un videomaker? Aggiungerei più che Instagram, i social in generale, se mi permette Tiziano.
Allora, noi pensiamo, sia io che Nicola, il mio collega, pensiamo che comunque sia un minimo di supporto social ci voglia per quello che è la tua immagine da professionista, anche se non bisogna farsi catturare dalla voglia di avere un'immagine social. Cioè, la vera problematica è questa. Il social va bene se tu vuoi coccolare un'utenza che già hai. Cioè, se già hai qualcuno interessato a te, ti segue, a quel punto il social serve. Ma non può essere una vetrina. La vetrina per un videomaker, la vetrina per un professionista, sono per forza di cose i contenuti. E questa è una cosa che molti nel corso degli anni ci vengono a chiedere quando facciamo consulenza ad un'azienda, no? Ci chiedono, ma se io aprissi un sito, ma a cosa ti serve, noi chiediamo, questo sito? E molti ci dicono, no, perché così la gente mi trova. E come ti trovano? Come, cioè, perché mai dovrebbero scrivere il nome del tuo sito sulla barra di Google? Perché Google funziona così. E giustamente loro dicono, no vabbè, ma ci viene chi ci conosce. Oh, allora non è per farti scoprire, allora è semplicemente una vetrina. La gente sa già dove è il tuo negozio e viene lì a vedere, però ti devono prima conoscere per venirti a vedere. Quindi se qualcuno sta iniziando con una professione, deve pensare prima a un altro paio di passaggi prima di fare una vetrina.
E il fatto che il social, andando verso quello che penso intendesse Tiziano, il social possa essere una condivisione, una viralizzazione del contenuto invece?
Quello si può fare, ma è molto difficile impostare la viralità di un contenuto a priori. Cioè, tutto il virale che c'è adesso su internet è un virale involontario. Cioè, devi essere veramente un dio per fare una cosa virale appositamente, soprattutto se dietro non hai una spinta. Quindi è qualcosa di estremamente aleatorio dire voglio viralizzare il mio contenuto. Certo, se tu fai una cosa strafiga, bellissima, eccezionale, e riesci in questo intento, tanto di guadagnato. Però io posso fare su YouTube, per esempio, un esempio molto, molto semplice, che in qualche modo avvalora la mia tesi. Conoscete probabilmente Human Safari, il canale di Niccolò Balini. Ok. Niccolò ha iniziato la sua carriera su YouTube facendo il video on-off. Era il video in cui lui cambiava un posto del mondo, poi faceva così con la mano, toglieva la mano ed era in un altro posto. Tutto con un bel montaggio serrato, una musica bella ritmata. Quel video fece una botta di visualizzazioni, diventò virale. Però dopo quel video Balini continuò a pubblicare altri video che non erano quel format e all'inizio era un canale normale. Cioè dopo quella botta enorme lui faceva visite normali. Però ha tenuto duro, ha continuato a costruire la sua community nel corso degli anni. Adesso ogni video di Niccolò è un video che fa ottime visualizzazioni. Quindi lì siamo di fronte a un evento virale, perché il video era molto bello, era molto figo, e però subito dopo di fronte a una persona intelligente che non ha pensato, ok, sono andato virale, ho fatto tutto, ciao ragazzi, non... no, potrebbe, ha continuato a lavorare.
Potrebbe addirittura essere stato per lui sono tutte pillole che magari possono aiutarci a ragionare su quello che è il mondo di YouTube oggi, no? Potrebbe essere stata addirittura per lui un'arma a doppio taglio, anzi negativa, questa viralità, nel senso che ha attirato delle persone che poi non erano interessate ai suoi contenuti per quello che voleva comunicare e quindi ha dovuto faticare forse, non dico il doppio, ma comunque si è dovuto ricreare una casa nuova?
Quella è assolutamente un'arma a doppio taglio. Cioè tutti i canali che salgono rapidamente, che esplodono in questo momento storico, sono i canali che presentano un format fisso che non cambia mai. E perché? Perché se io ti faccio la recensione di un film, ti faccio una scenetta divertente, ti faccio una canzone, ti faccio una lezione di disegno, mi metto a cucinare, se io faccio tutte queste cose in un solo canale, è vero che io ho 100 iscritti, ma di quei 100 iscritti, 10 si sono iscritti per le mie recensioni, 10 si sono iscritti per le mie ricette di cucina, 10 si sono iscritti per la mia musica, e quindi io su un video faccio 10.
Allora vado subito con la prossima domanda, che a questo punto ti viene invece a dire: ci devi mettere la faccia sul canale YouTube, cioè se sei uno YouTuber ci metti la faccia. Che cosa succede, come nel tuo caso, quando tu sei presente con la tua faccia su quattro canali? Questa è una domanda che faccio a te perché me la sono domandata anche io, no? Cioè è chiaro, io essendo adesso, per esempio, sono conosciuto come Pro Mirrorless, sto all'interno di questo canale come videomaker e lavoro in questo settore. Ora, la domanda è: se io a un certo punto cominciassi a fare, che ne so, formazione in ambito oppure video su Logic Pro, adesso non mi veniva e da quel momento faccio Logic Pro e contemporaneamente sono videomaker, cioè sto dicendo così, ho improvvisato, chiaramente un per parlare. Ecco, che cosa succede? Secondo te è controproducente? Se sì o no? Dimmi un po'.
Se lo fai, secondo me, se lo fai di colpo, senza avvisare, si stranisce il tuo pubblico, è giusto? Anche perché tu finora stai trattando un argomento molto specifico, no? Addirittura anche il titolo del canale, il nome del canale, Pro Mirrorless, cioè non è neanche Pro Camera, è Pro Mirrorless, quindi è una cosa molto settoriale, no? Ecco, se tu hai il tuo pubblico è perché probabilmente, io immagino, il 95% del tuo pubblico ha intenzione di prendere una mirrorless o ha una mirrorless e vuole imparare come usarla. Insomma, è quello il pubblico. Se tu parti con Logic, potrebbe essere che il pubblico dice: oh, e dai su, invece di caricare il video che interessava tanto a me, mi carichi no, una cosa.
Aspetta, forse non mi sono espresso bene. Io non intendevo che dentro Pro Mirrorless ci metto Logic.
Ok.
Quello che hai fatto te, cioè fai un canale di videomaking e uno che parla di fumetti. Allora, come si sposano le due cose e quanto vanno in confusione?
Secondo me dipende dal...
Che la faccia è la stessa, capito?
Sì, no, la faccia è la stessa, però lì entra in gioco una cosa. Entra in gioco il tone of voice, che va deciso immediatamente. Entra in gioco il format che scegli di portare e quanto riesci a diversificarlo, anche visivamente parlando. Cioè, quello che dicevo prima, io sono molto più legato ai canali in cui sono da solo, è perché lì ho un altro tone of voice, e il tone of voice che ho su Mario Palladino non è quello che ho su Sinergo. Però ovviamente questa cosa ti porta quasi a una scissione della personalità e porta l'utente a non centrarti bene. Perché c'è gente che dice, ogni tanto sotto i commenti di quei due sul server, c'è gente che fa: ma io ti preferisco su cose dell'altro cinema, qua mi stai sul cazzo. E io sono contentissimo quando mi dicono così, perché effettivamente io sono più me stesso. Cioè c'è il canale dove sono io uno a uno proprio, che è Mario Palladino, dove racconto le mie esperienze di lavoro, le gioie, i dolori, queste cose. E poi ci sono gli altri canali dove comunque sono un po' più un personaggio, però per il pubblico non è così facile, come se schiacciasse il tasto di un telecomando, leggerti in modo diverso.
È proprio questa, la domanda era questa, quindi la problematica sussiste?
Sì, un po' sì, finché non ti fai un pubblico che ti segue assiduamente su un certo canale, e allora sei strano negli altri per loro e sei giusto su quello.
Io per esempio ti ho conosciuto come videomaker su videomaker, insomma il mondo che mi appartiene di più, e quindi quando ho scoperto che esiste un Mario che è videogiochista, cioè ho detto: porca miseria, ma e non solo, ho scoperto anche che lì hai 200 e passa 1000 iscritti, dico cavolo. Cioè, quindi tu nasci più in quella maniera, non, cioè, ecco, ti porta un po', no, a qualche stranimento, insomma, no? Tra virgolette, insomma.
Sì, allora, c'è un video che mi stranisce molto. Allora, io sul canale di videogame al momento ho quasi 700.000 iscritti, sul primo canale di videogame. Sull'altro ne ho quasi 600.000, sempre videogame, e poi ne ho 260.000 su quello di cinema. Ma c'è stato un momento nella storia in cui sul canale di cinema dicevo, timido, ho aperto un canale di videogame, venite a dargli un'occhiata. C'era questa cosa qui, e adesso il canale piccolo è quell'altro.
Quindi è nato prima, in ordine sono nati cinema, videogame e oggi
videomaking.
videomaking. Allora, intanto ringrazio Claudio, purtroppo intanto sono andati avanti i commenti, quindi vado a leggere, insomma, ringrazio Claudio per i commenti che mi fa. E allora, qua mi capisci tu, Che è successo qua?
No, ho letto, mi ricordo il video dell'alba che su tutte le albe hai preso la peggio ed è creato un video ironico. Sì, sì, guarda, i video dell'alba ci sono molto legato perché c'era il mio cane, potevo andare a passeggiare in spiaggia, sono 2 mesi che non posso andare a passeggiare in spiaggia, mi vengono le lacrime se riguardo quei video.
Allora, qua invece una domanda che va un po' sul tecnico, su quanto inevitabilmente ci saremmo dovuti cadere su questa sezione. Si può dire che Mario Palladini, in qualità di canonista, quindi sei addirittura un canonista, mentre invece io so che sei anche Fuci, insomma, sei anche un affezionato al mondo Fuci comunque.
Da poco, ma anche perché dovendo scegliere una mirrorless, mi sono orientato su Fuci perché c'hanno questa pasta eterna all'interno che è stupenda. Cioè, siccome per me doveva essere una cosa mangiata. Piccola.
Sì, cotta e mangiata, pratica, insomma, che sostituisse la difficoltà di una Canon più diciamo, nell'ambito di quello che usi, un po' più oneroso. Quindi, ecco, ti è venuta comoda la Fuji in tal senso.
Sì, ma mi è venuta comoda perché secondo me è molto più figa, per quelle che sono le mie esigenze ovviamente, molto più figa quella di una EOS R, nel senso che l'immagine che mi restituisce è davvero un'immagine che io prendo e uso. Mi hanno stupito molto anche le foto JPEG della Fuji, se devo essere onesto.
Perché
abituato magari a usare, fare qualche scatto, magari e usare sempre RAW, prendo quei JPEG e dico, ok, vabbè, ma che devo fare io?
Certo, è vero. Ma questo, ecco, un altro degli aspetti che ho notato di te è proprio la tua concretezza, l'essere a volte dire, vabbè, esiste la regola, ma vaffa schifo. Cioè, se in questo momento non mi serve, ma perché io devo stare lì? Ho visto in particolare il video in cui parlavi del frame per secondo, video che ho trattato anche io nei miei... tanti video, e sono pienamente d'accordo con te. E per quanto riguarda sempre la domanda di Damiano, io direi che in fondo la Canon che tu utilizzi è comunque mirrorless, nel senso, perché non chiamare mirrorless una Canon C200? Cioè, la domanda è questa.
Sostanzialmente perché credo che la linea cinema di Canon sia nata prima dell'avvento delle mirrorless, perché la C100 è una macchina di una decina, undicina di anni fa, quando si faceva tutto in reflex sostanzialmente. Quindi credo che sia un'unione di caratteristiche, cioè niente specchio, e form factor, cioè la mirrorless è praticamente una reflex a cui hanno tolto lo specchio, mentre un cinecorder come può essere una C100, una C200 è proprio un creaturo che non ha lo specchio e che sostanzialmente ha tutte quelle caratteristiche che deve avere una videocamera per fare cortometraggi, documentari e cinema. Se penso anche alla nuova C500 Mark II, ho sentito di gente che si è tolto una Harry per prendersi la C500, quindi credo che abbiano fatto un lavoro notevole su quella macchina, che non ho mai potuto provare, purtroppo.
Ma sei affezionato al mondo Canon, al di là del fatto che è una bellissima macchina, eccetera, ci ho lavorato tanto anche io, ma perché hai ottiche Canon e quindi pensi difficilmente a un cambio, oppure perché semplicemente ti piace anche di più di una Ursa piuttosto che di una Red, piuttosto che, non lo so, sto ipotizzando.
Allora, io preferisco Canon per una questione proprio mia di feeling e di abitudine, anche semplicemente con la Color Science. Una cosa che non molti sanno, perché non ho mai fatto un video su questa cosa, la mia C100 Mark II era difettosa, anzi è difettosa anche oggi, girando in Canon log la ripresa è verde, sempre verde.
Mi è capitato una Ursa che invece era rosa.
Ecco, vedi, ecco, succedono queste cose. Questo ho scoperto poi essere un problema di alcuni modelli di C100 Mark II, avevano questo problema. Io sono talmente tanto abituato con i colori di Canon, con il loro sistema di gestire, col color matrix di Canon, che semplicemente ho visto quella cosa e ho detto, ah sì, sono entrato nel color matrix, mi sono fatto i miei profili, adesso è tutto perfetto. Perché quando c'hai una dimestichezza, quando hai un'abitudine con una macchina, è come quando lavori con una persona da tanti anni, no? E subito i problemi si risolvono. Sì. Passare ad un altro sistema dopo quasi 20 anni, cioè il mio primo camcorder è stato un camcorder Canon, un camcorder de merda, una schifezza, però è stato un camcorder Canon e sono stato a casa loro per tantissimo tempo, da prima che lavorassi con il video, da quando ho iniziato a giocare con il video, ho sempre usato Canon, quindi diciamo che mi trovo bene, però cioè, avendo in mano una Fuji, avendo in mano una Panasonic, avendo in mano una Sony, per carità, il problema è che continuo a rendermi conto che tante caratteristiche sono interessanti. Poi devo star fermo io perché sennò compro tutto, però devo star calmo.
Vabbè, quindi diciamo che il motivo principale per cui non cambio è che sei talmente affezionato a questo modo di operare più che brand, che sì, alla fine ti trovi comodo, perché dovrei cambiare? Ed è uno forse dei pensieri che condivido. Io non sono amante, io ho provato, ho messo anche a confronto proprio sul campo lavorativo, perché poi credo che il miglior modo per testare le camere, così come le attrezzature, sia proprio sul campo, e ho optato per altri marchi, quindi diciamo che non sono rimasto piacevolmente proprio al 100% colpito, ma questo non significa che diciamo la macchina sia meglio o peggio, è semplicemente l'approccio che hai nel lavoro e a volte come poi lo riesci a gestire in post-produzione, no? Che fa la differenza. Io alcune macchine ho tirato fuori delle cose scandalose all'inizio e poi sono diventate le macchine della mia vita, proprio perché solo lavorandoci su capisci i difetti e diventano proprie tue, insomma.
Mentre parlavi mi è venuto da pensare al RAW Light di Canon della C200, che c'ha questo RAW interno, un video RAW interno, e la prima volta che ho scaricato un file RAW sul mio computer ho pensato che ho fatto una cazzata. era ingestibile. C'era questo profilo, il Canon Log 2, che è estremamente piatto e sembrava creare tantissimo rumore. Ho detto, ok, ma i colori qui da dove li tiro fuori se non ci sono? Dove li porto su i colori? Invece adesso, dopo un po' di amore fatto con questa macchina, quando mi trovo davanti un file RAW, so che quello che vedo non è quello che vedo, ci posso tirar fuori qualsiasi cosa e ti innamori poi, no, di certe cose.
Sì, sì, diciamo che sono poi le pippe mentali dei videomaker, perché nel senso, non che non siano importanti, io una Blackmagic giro in bureau e cazzo, quando lavori col bureau ti innamori proprio. Però c'è da dire pure che a volte ti rendi conto che magari prendi una Sony che lavora in S-Log3 e è praticamente bianca, l'inquadratura è bianca, sì, soprattutto perché poi la devi sovraesporre, eccetera. Quando vai in post-produzione ti esalti, ma solo tu che devi fare sta cosa, qualcuno che ti guarda e dice, ma come te ne va? Come te ne va di sta combattere? È proprio il bello è quello, no? È riuscire a ottenere qualcosa di figo da qualcosa che non lo era e addirittura più figo di come ti potrebbe dare la macchina, se sei capace e se hai la giusta esperienza. Sono pippe mentali nostre.
Ma è, diciamo che secondo me è anche una questione di possibilità. Cioè nel senso, immagina me che quando ho iniziato a lavorare con le reflex, ho iniziato con una macchina tutto sommato molto modesta che era la 60D. Era un momento in cui era uscita la 5D Mark II da poco tempo e quindi c'era Canon che spingeva tantissimo su ste reflex con il video, no? E io per tantissimo tempo non ho considerato molto il discorso gamma dinamica, perché comunque rispetto a un camcorder la 60D mi dava delle immagini che ciao Kubrick proprio, però... E neanche i miei clienti hanno mai avuto nulla da ridire, però effettivamente si trattava di una gamma dinamica ridicola. Il punto è che oggi che dispongo di un'ottima gamma dinamica, che dispongo di un'immagine a tutti gli effetti cinematografica, mi rendo conto che buona parte di chi fruisce dei miei contenuti la considera e non la considera, quindi in buona parte sono pippe nostre, esattamente come all'epoca erano pippe del cliente avere il 1080 in un'epoca in cui nessuno aveva un televisore 1080.
È vero, è vero.
Sono pippe inverse, no?
Comunque, Per non deviare la nostra, perché era inevitabile che quella domanda aprisse l'ira di Dio, soprattutto a due che bene o male masticano quel mondo. E quindi per non allontanarci troppo dal tema della diretta, andiamo a leggere altro. Allora, per andare nella direzione di operatore di camera, quale scuola consiglio una volta diplomato? Ti senti di dare una risposta?
No, perché io non ho mai avuto questo tipo di percorso. Io sono passato direttamente da storyboard, sceneggiatura e regia a prendere in mano la macchina e girare spot, concorsi. Quindi io ho fatto una, diciamo così, un percorso molto strano. E vi devo dire la verità, ragazzi, se non fosse stato per internet, probabilmente non starei facendo questo mestiere. Cioè, io sono diventato un videomaker perché ho iniziato a lavorare con il video nel periodo in cui nasceva il video su internet, nel periodo in cui saliva YouTube, nel periodo in cui cominciavano a produrre le campagne online, i giganti. E quindi vai, Barilla, eBay, tutti questi giganti, a un certo punto si sono avvalsi della collaborazione della rete, ma proprio degli utenti, non dei professionisti. Per realizzare le campagne. Noi siamo capitati in quel fortunosissimo momento storico, abbiamo fatto un po' di concorsi, ci siamo fatti conoscere, poi è arrivata YouTube, abbiamo integrato la nostra conoscenza come pubblicitari sui video di YouTube, quindi i vari product placement, i vari inserimenti, tutte queste cose. Io non credo che in un periodo non internetizzato sarei finito a fare videomaker, probabilmente starei ancora disegnando fumetti. Ok, questo è
È un'altra
così.
parte di cui non abbiamo parlato, musica e fumetti, esulano un po' da quello che è il tema che stiamo affrontando oggi, però è un'altra tua forte componente, soprattutto quella fumettistica dove comunque ho visto anche un video in cui ne parlavi, e io per esempio sono carentissimo in questo, perché chiaramente disegno come i bambini appena usciti dalla pancia della mamma, e quindi però disegnare quelle che sono le scene di ripresa. L'ho condiviso al 100% quel tuo video e ho detto: porca miseria, quanto è vero, quanto è vero, quanto è vero. Perché poi ritorni a casa e ti rendi conto del fatto di: ma perché non ho fatto l'inquadratura così invece che cos'ha? E perché non ho fatto questo dettaglio della cosa che mi serve adesso per raccordo? Oppure per evitare un errore magari che hai commesso in camera. E quindi è vero, è vero. Comunque, per rispondere alla lama, io non ho la risposta neanche io, però ti dico che adesso tu non hai specificato diplomato, diplomato in cosa, perché non so neanche in che città sei, però sicuramente diciamo, una scuola di cinematografia magari ti potrebbe aiutare. Adesso bisogna capire diplomato in cosa, insomma, ecco. Andiamo avanti, leggiamo, segue sempre le recensioni dei film che sono spettacolari, sempre molto tecniche e obiettive. Andiamo avanti, penso che c'è troppo, nel senso che c'è Facebook, YouTube, Instagram, ora si stanno buttando tutti su Twitch. A me questo rende tutto un po' triste, nel senso di sentire un forte dipendenza da tutto ciò. Condividi?
Ma ci sono dipendenza però da parte del pubblico o da parte di chi sta dietro la webcam?
Intende dire da tutte e due, nel senso che siamo tutti, devi stare sempre dietro all'ultimo diavoleria social.
Ma
Io.
sostanzialmente credo ci sia sempre stata sta cosa, solo con cose diverse. Io mi ricordo quando eravamo bambini c'era questa paura che i bambini diventassero teledipendenti, per dire, no?
È vero, no. Io poi bisogna, ecco, continua poi, tra l'altro, non lascia libero spazio alla creatività e senza il sentire il dover essere lì per forza, grazie. Probabilmente, ecco, si sente comunque, adesso non so se è un creatore o meno, Alberto, però il concetto è, probabilmente dice, devi alla fine essere per forza un creativo e essere lì per forza, diciamo, mi sento che devi per forza fare tante cose per seguire un po' tutto, eccetera. Adesso, per esempio, c'è TikTok, questo e quell'altro, cioè, io credo che se fai dei contenuti devi scegliere come scegli il canale, la tematica, le cose, devi scegliere anche il mezzo con cui esprimerti. Ad esempio, io ho completamente bannato alcuni, diciamo, social che magari faccio male, però non si può seguire tutto perché non ho una redazione dietro e perché comunque al di là di quello, magari un mio contenuto per TikTok, assolutamente faccio l'esempio di TikTok solamente per fare un esempio, però non si può veramente seguire tutto. Allora, se volessi aprire un canale YouTube, dove tratterei il test e review di fotocamere, ma anche schede video, monitor, smartphone, eccetera, sbaglierei? Dovrei settoriali, vabbè, penso che dovrei essere più
Settorializzare di più.
realizzare di più. Secondo te?
Secondo me in apertura, come dicevo prima, in apertura la cosa importante da fare è crearti uno zoccolo duro di utenza. Cioè, Pro Mirrorless è un canale che ha la sua utenza, perché non è pro robe, è pro mirrorless, quindi è un canale specifico. E questo significa, oh, quanta gente fa foto e video con le mirrorless? Sicuramente meno gente rispetto a quelli che guardano il calcio o guardano le serie TV. Queste sono cose più grandi. Però il canale di nicchia, molto di nicchia, non deve essere sottovalutato, perché il canale di nicchia a lungo andare, se funziona, se va bene, ti dà la possibilità anche di collaborare con dei marchi, ti dà la possibilità di avere un'utenza fidelizzata. E quindi se magari tu, esattamente come il nostro Simone, un domani fai anche formazione, quella è tutta un'utenza che ti ha conosciuto per quel motivo e che si avvarrà della tua formazione. Cioè, quando penso a YouTube come vetrina, io non penso alla vetrina del negozio, io penso a una cosa come quella che sta facendo Simone. Cioè, un canale diretto a persone che sono interessate a quell'argomento, ti conoscono, si fidano di te perché dici cose sensate e che probabilmente un domani decideranno di farsi formare da te. Questa è tranquillamente un'uscita in più.
Guarda Mario, cioè, quello che dice MB44, nostro follower che lo vedo sempre nelle nostre dirette, è interessante. Ci sono anche dei canali che fanno test di attrezzatura, che le case produttrici mandano di tutto e di più. Adesso c'è uno famoso, adesso che non mi viene il nome, però bisogna capire dove vuoi andare. Cioè, nel senso, tu vuoi essere uno che apre un canale di tematiche e fare quindi visualizzazioni, un blogger per fare visualizzazione, quindi provi dal telefonino all'accendino al televisore a 2000 cose, oppure tutte in un mondo ma comunque tante cose, oppure ti vuoi settorializzare, come diceva adesso Mario, che in sostanza vai più a scavare verso qualcosa che forse un giorno diventerà un motivo di professionalità, un motivo di lavoro anche extra YouTube. Nel mio caso è il contrario, io sono un videomaker, lavoro come videomaker, e poi l'attrezzatura, tutto quello che viene e che utilizzo giorno dopo giorno diventa motivo di discussione, nonché la mia professione chiaramente diventa motivo di discussione e di formazione. Però potrebbe anche essere il contrario, cioè una persona si specializza in quell'attrezzatura, la usa per fare ciò che facciamo e in fondo diventi un professionista, eventualmente diventi un ambassador, eccetera. Può succedere, quindi il consiglio forse, ecco, settorializzarsi, che diceva Mario, può essere scegliere una cosa nello specifico, forse è meglio.
Ma anche perché, molto banalmente, se tu hai idea di fare recensioni di qualsiasi cosa, se non ti arriva un oggetto da recensire, non sai di cosa parlare. Mentre se settorializzi il tuo pubblico vuole quell'argomento, tu puoi fare, come ho fatto io ultimamente, un video di 12 minuti per parlare dell'otturatore.
Ecco, a proposito perché adesso la domanda che nasce qui, no? Spesso accade sui videomaking che lo youtuber parla tanto di tecnica, prodotti, eccetera, ma poco o nulla delle sue proprie produzioni video. Peccato, perché così lo si conosce solo in parte. Allora, non so se tu sei d'accordo con questa cosa, molti in effetti fanno questo errore. Io devo dire che a me piacerebbe tantissimo fare il dietro le quinte delle mie produzioni, e uno dei miei collaboratori sa benissimo che finito questo disastro che stiamo vivendo, sarà il mio futuro. Farò sempre produzioni portandomi dietro colui che filma il backstage, e quindi andrò verso questa direzione. Proprio perché, come dice lui, secondo me è un modo per avvalorare di più i contenuti, perché se no ci ritroviamo sempre a parlare dell'ottica, del diaframma, del tempo per secondo, del gimbal più bello, della lampada o il flash, cioè, che è interessante, ma rimane un po' sterile. Sei d'accordo?
Io sono d'accordissimo, infatti lo dicevo anche nel mio video degli errori più grossi che ho fatto nella vita, uno di questi, uno dei più gravi, forse col senno di poi anche il più grave, è proprio quello di non aver documentato il lavoro, di aver semplicemente fatto il lavoro e pensando, ok, il lavoro c'è, quindi io ho documentato, invece no.
Vero. Tu dici, sarebbe stato bello, ma anche per vedere che cosa avevo utilizzato, perché l'avevo fatto in quel modo, figo.
Ma non solo, io mi ritrovo adesso con un backstage di un cortometraggio che abbiamo girato nel 2006, tipo una roba vecchissima, abbiamo girato in 2 giorni, un cortometraggio dura 40 minuti, quindi capirai bene.
Dura un lungo metraggio.
Una cosa. E c'è nel backstage una cosa che io avevo rimosso e mi ha tirato fuori veramente i lacrimoni, una luce spaccata per terra. E quella cosa, cioè questo ombrellino a terra con tutti i pezzi della lampada, mi hanno richiamato alla mente tante di quelle cose che io adesso applico, cioè non uscire mai senza scotch e prolunga, perché con lo scotch fermi il cavo a terra e con la prolunga lo rendi meno teso. Cioè queste sono tutte cose che io adesso faccio, no? E le faccio per via di quel giorno, quando mi si spaccarono 30 euro di lampada. Però, capito, queste sono le cose che chi vuole imparare a fare videomaker vuole sentirsi dire. Cioè vuole sentirsi dire, oh, mi raccomando, non lesinare sulla lunghezza dei cavi, belli lunghi, li fissi a terra e vivi contento, vivi tranquillo. Cioè su questa cosa tu ci puoi fare un video di 3 minuti.
Un bel gaffer non fa mai male, insomma.
No, figurati, a più ce n'hai meglio è. Come diceva il nostro tecnico del suono, perché abbiamo girato una web serie un po' di tempo fa, di cui fortunatamente ci sono tutti i backstage, sono stati pubblicati su YouTube, no? Il nostro tecnico del suono diceva: l'universo è composto in buona parte di azoto, ma il resto è nastro isolante.
Bellissimo. Allora andiamo a leggere, ma infatti io amo fare video anche se la gente che li guarda nemmeno si accorge delle modifiche che ho compiuto. Caro amico, fa parte del duro lavoro dell'artista più che del videomaker. Cioè, noi quante volte, non so se siete d'accordo, ma io a volte mi rendo conto che a volte fai delle cazzate inenarrabili e prendi tantissimi like, cose, e a volte tu pensi di aver fatto il capolavoro della tua vita e magari non frega niente a nessuno. Anzi, non so se lo condividi, più fai il professionista e meno sembra che lo sei per gli altri, oppure meno like prendi a volte. Ti è capitato mai?
Non solo mi è capitato, ma mi ha rovinato questa cosa, perché col corso degli anni ho smesso di fare cose serie. Quando faccio una canzone adesso su YouTube, chi mi segue lo può confermare, tutte le mie canzoni su YouTube, non sono poche, sono delle fregnaccione proprio enormi. Magari sono arrangiate bene, magari hanno delle melodie che rimangono in testa, perché quello è un po' una mia prerogativa di fare melodie abbastanza ficcanti. Però i testi sono di un demente fuori scala, perché comunque la stupidaggine ci deve essere. Se sei troppo serio, lo spaventi pure l'utente. E quindi sono diventato un pagliaccione. Non che mi dispiaccia, lo sono sempre un po' stato, però...
Quindi vediamo nella parte appunto di questa canzone che ho sentito oggi, quando mi hai condiviso questo link, mi ha fatto morire dalle risate. Intanto a partire dal titolo, no? Che adesso non mi ricordo, non ce l'ho sotto.
Muoio su YouTube.
Sì, però c'è anche l'autore è, aspetta che non mi ricordo, non riesco a farlo vedere adesso,
Depressi.
Bellissimo. E quindi ecco questo, perché poi tu fai moltissime produzioni in cui tu stesso sei attore. Domanda, questa è una domanda che mi ero segnato: come fai a non soffrire il fatto di non stare dietro la camera?
È molto facile, soffro come una bestia e basta.
Ok, perfetto.
soffro da morire a non poter stare dietro la camera, e anche perché col passare degli anni ho sviluppato una mia visione, cioè io riconoscerei una mia inquadratura tra mille fatta da me. Quindi quando poi mi trovo a montare il materiale che non ho girato io sento proprio dolore fisico, capito?
Sì, è vero. Io sai che faccio? A parte che difficilmente rispetto a te, io parlo più che altro per il discorso del videomaking, cioè del videoblogger, però dico sempre... invece di montare 35 monte il 20, il 16, così almeno c'ho più campo, cioè più ricompiato dopo
reframing come se piovesse,
almeno quello. Allora vediamo che altro arriva. Ciao ragazzi, tra la qualità del contenuto e la frequenza di pubblicazione cosa impatta secondo voi? Bella questa, più di ogni altra cosa oggi.
Questa non solo è bella, ma è l'apertura di un vaso di Pandora, perché al momento la frequenza di caricamento, se è bassa, ti penalizza da morire, cioè vieni dimenticato, scendi nel motore di ricerca, gli utenti sono abituati a tanti contenuti perché riescono ad essere iscritti contemporaneamente a centinaia di canali, mm-hmm. e quindi la frequenza di caricamento è molto importante, e io l'ho constatato tutte quelle volte che per un motivo o per l'altro sono stato costretto a mollare un po'. E sto constatando l'esatto opposto in questo periodo di pandemia, in cui la noia e l'immobilità, la costrizione a casa mi stanno portando a realizzare più contenuti, cioè il mio canale di cinema si è impennato mostruosamente questo mese, sia come guadagni che come visualizzazione.
Comunque io credo che ad aggiungere... il contenuto è fondamentale, perché se tu dici cazzate, almeno per quanto riguarda il mio mondo, e la frequenza anch'essa molto importante. Aggiungerei a queste due cose l'assiduità, cioè l'assiduità c'è nel tempo, al di là della frequenza, perché può essere anche un video ogni 15 giorni, per assurdo, che è molto lento per un YouTuber. Però se almeno fossero sistematici, nel tempo ti ritroverai intanto con YouTube che ti rispetta un po' di più, no? In termini di credibilità. E poi anche come, diciamo, pagina, quando entri vedi un canale serio che mostra e è stabile, diciamo. Mentre invece molti ragazzi io vedo che cominciano dei progetti e io stesso faccio fatica, a volte ci sono i periodi in cui cadi un po', tra virgolette, in fatica, no? Perché non è che sempre giorno, a volte è difficile mettersi in camera, trovare il tempo per farlo, avere anche l'inventiva dei nuovi contenuti, cioè c'è fatica in tal senso. E quindi, però bisogna lottare in questo senso. E vedo tantissimi che lasciano perché non vedono le 1000x, diciamo, visualizzazione, e pensano che quindi non valga la pena.
Io credo che tutto questo sia legato a un ulteriore fattore tra contenuto e frequenza, che è la sostenibilità. Cioè, se tu crei un format che è bello ma non è sostenibile, cioè che ti porta via 3 settimane, che ti stanca, che ti manda in stress, tu il canale l'hai già chiuso. Il contenuto deve essere sostenibile, cioè devi pensare un contenuto che tu in mezza giornata l'hai già caricato. Non puoi creare sempre contenuti... Cioè, ci sono canali che fanno così, mi viene da pensare a Yotobi, no? Yotobi fa uscire un video ogni tanto tempo, però quando esce esplode sempre. Però quanti Yotobi ci sono su YouTube? Cioè, quello è, quindi per tutti gli...
Quindi tu sei, almeno per il canale di videomaking, sei per fare un contenuto in fretta, breve.
Il canale di videomaking, lo dicevo anche nei primi video, è nato così. È nato come un canale molto semplice nei contenuti, cioè sono io che ti racconto qualcosa. Poi, come sicuramente anche te, come tutti gli altri psicopatici che tengono in mano una macchina da presa, poi ti prende la voglia di fare sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. Ho cominciato a metterci dentro un po' di fegatelli qui, un po' di screenshot di là. Insomma, adesso sono diventati video anche abbastanza difficili da realizzare, però... L'idea era quella della super sostenibilità. Infatti i primi video li giravo, mi ero imposto di girarli in un certo modo, senza stare troppo a pensare alle luci, senza stare troppo a pensare...
Relativamente, perché un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo di te, sembra che ti sto a fare la sviolinata, ma la penso veramente, è che sei attentissima alla qualità, al di là della camera che utilizzi, ma comunque insomma fai dei video di estrema qualità, e anzi, uno degli aspetti che mi ha colpito è, malgrado la compressione maledetta di YouTube, comunque quei video si vedono intanto in 17 noni, da paura, bellissimi, con una bella gamma dinamica e tutto. Vabbè, la gamma dinamica dipende dalla macchina, perché
non è merito mio quello.
Però anche come posizione di luci, non è vero che non l'hai curato questo aspetto.
Rientra però nel discorso della sostenibilità. Io questa cosa sul mio canale non l'ho mai fatta, però la faccio qui, la faccio in live da te, ti faccio vedere più o meno come è ragionato il tutto, perché la sostenibilità sta anche qui. Allora, dietro di me vedi tutta l'illuminazione frontale dei miei video, quelle due cose, cioè una lampada Ikea da pavimento e un ombrellino con una lampada sola. E infatti, Alexa, spegni tutte le luci.
Tutto spento.
Cioè, queste sono le uniche due luci, e invece dietro, come backlight, ho questa. Una lampada da tavolo, stupidissima.
Sembrava chissà cosa.
Tutto qua. tutto qua, veramente. Tre luci, una che riempie un po' sulla parte che altrimenti sarebbe totalmente in ombra, la luce principale che è l'ombrellino e la lampada del mio tavolo che fa da backlight. Questo intendo per sostenibilità.
Questo ci insegna che a volte soluzioni veramente straeconomiche possano essere veramente efficaci, soprattutto se hai una gamma dinamica e una macchina capace. Aggiungerei, io purtroppo in questo ho difficoltà, che avere un minimo di profondità di campo, nel senso non di sfocato ma di
distacco
dei piani, chiaramente aiuta, cosa che io spesso e volentieri ho difficoltà in tal senso, perché la mia struttura è abbastanza piccolina ma soprattutto non lunga, e quindi ho un po' di difficoltà, non per lo sfocato, ripeto, ma proprio per le luci che hanno bisogno inevitabilmente del minimo di distanza dal soggetto. Però devo dire che hai trovato un'ottima soluzione, complimenti. Allora andiamo a
molto lo fanno anche le pareti, perché tanti non ci pensano, ma se
purtroppo purtroppo le mie sono rosse, perché lo studio si chiama Abbey Red Studio, e quindi ti puoi immaginare. Infatti qui dentro fare delle riprese è molto complesso, nel senso che viene sempre fuori tanto rumore, tanto problemi di gamma dinamica se non hai una camera seria. E allora, andiamo a rispondere a questa domanda. Qual è il metodo migliore, se esiste, per passare da 100-200 family iscritti a migliaia di iscritti? Ma cosa mi consigliate? Grazie in anticipo, il canale tratta di dolci con mia figlia di 10 anni.
Io credo che il sistema sia lo stesso che si usa per passare da 120 kg a 80 kg, o quello che si usa per passare da un fisico mingherlino a palestrato. No pain, no gain, questo è il discorso, cioè non bisogna mollare. E soprattutto, so che sembra una perdita di tempo, però soprattutto nel primo periodo i contenuti che carichi li devi riguardare anche tu, ma non una volta, 2, 3, 4, 5.
Questo lo faccio sempre. Io mi riguardo sempre e dico: che cazzata che ho fatto, che qua, che là, che sfuggi, che è vero, è vero. E quindi diciamo che il consiglio che stai dando, sia che tu devi fare 1000 iscritti, che ne devi fare i primi 5 o i primi 5000, la prassi è sempre la stessa, l'impegno e la modalità è sempre la stessa, questo, gli strumenti, le modalità, giusto?
A meno che tu non disponga di una botta di culo nella manica, l'unico modo per aumentare gli iscritti è continuare con quello che stai facendo, analizzando quello che stai facendo, ricordando che all'inizio tutti quelli che sono gli strumenti analitici che ti metti a disposizione Google non vanno presi alla lettera, perché sono delle statistiche che vanno anche a percentuale, e su 100 iscritti, 200 iscritti, 3 sono amici tuoi, 4 sono falsati. All'inizio i dati sono falsati. Quando cominciano ad arrivare 2000 visualizzazioni per video, puoi cominciare a riflettere un po' sulle statistiche e capire come aggiustare. C'è un parametro su YouTube, un parametro che è il parametro, secondo me, più indicativo della qualità del canale, ed è il parametro della fidelizzazione. La fidelizzazione sarebbe quanto tempo gli utenti stanno a guardare il tuo video. Cioè, se gli utenti su un video di 10 minuti ne guardano 3, tu avrai il 30% di fidelizzazione. Ok? Quello significa che il contenuto non riesce nell'intento. A Google interessano due cose: i soldi e i soldi che gli porti. Quindi più tempo la gente passa sulla piattaforma, non sul tuo video, questo a Google non frega nulla, l'importante è che tu generi watch time, cioè tempo che la gente sta sulla piattaforma. Quindi il parametro più importante per capire se Google ti vuole bene è la fidelizzazione. Se tu di un video di 20 minuti hai il 90% di fidelizzazione, vuol dire che la gente se l'è visto per 16-17 minuti, e Google ti ama, cioè proprio ti limona, con due lingue ti limona.
Infatti ci sono dei youtuber che guadagnano pochissimo, malgrado hanno tantissime visualizzazioni, invece altri che hanno pochissime idee guadagnano molto di più. Questo dipende proprio dal tipo di clientela, tra virgolette, che ti segue e dalle tematiche. Ecco perché prima dicevamo il contenuto è fondamentale, uno degli elementi. Comunque, per andare un po' ad aiutare coloro che sono alla ricerca di come tra virgolette, indicizzare, lavorare bene sul canale. Uno degli strumenti, non so se lo utilizzi, è il TubeBuddy, che è praticamente un plugin che si può installare, scritto TubeBuddy, che è un plugin che ti aiuta a capire, tra l'altro si può pagare e estendere poi le potenzialità, ti aiuta a capire appunto come sta messo il tuo canale e quale parole keyword utilizzare, come stanno andando gli altri, quale parole e quale indicizzazione, quale modalità hanno utilizzato gli altri, insomma ti aiuta di tanto a capire, ma serve esclusivamente per orientarsi, poi chiaramente tutto il resto dipende da te. L'altra cosa fondamentale è utilizzare, ma sono cose che si sanno abbastanza conosciute, copertine fatte bene, titoli scritti correttamente, keyword presenti sia sul titolo che nella description e nei tag, utilizzare possibilmente degli hashtag all'interno della descrizione e così via. Insomma, ci sono, ma sono cose che si trovano tranquillamente e facilmente se cerchi su YouTube. Quindi questi sono i consigli tecnici, per il resto ci vuole di cacciare l'inventiva, non i soldi. E si può arrivare fino a un certo punto con queste tecniche, poi alla fine dipende dalla costanza e dalla modalità con cui si fanno le cose. Allora, vediamo un po', perché mi sono perso dove ero arrivato, qua nel frattempo siamo andati avanti, eccolo, l'ho trovato. Allora, vediamo che dice Enrico, arrivato sul canale adesso, dopo me lo riguardo in fretta, ciao, va bene, perfetto, ciao caro. Vero, la frequenza di caricamento è importante, a meno che tu non sia Primitive Technology, assoluta anomalia, un video ogni 3 mesi, 1 milione di visualizzazioni in uscita, va bene, perfetto, quindi convalida. Durante la ripresa, infatti, del backstage è poco valorizzato, ma anche a distanza di tempo è apprezzato come il vino invecchia, sia perché non si ricordano i dettagli che fanno esperienza e crescita di vita. Ok, vediamo se troviamo... lo volevo dire a Simone, la qualità dei suoi video è notevole. Abbiamo fatto la scoperta, io l'ho visto per primo. Io, allora, devo dire, l'ho detto anche nella precedente diretta, forse o quella ancora prima, io sono un disastro da questo punto di vista. Tanto curo i miei lavori, diciamo, come videomaker, poco curo quelli in termini di videoblogger, e devo assolutamente cambiare questo punto di vista. Perché non lo faccio? Non perché non mi interessi, perché purtroppo il mio lavoro non è fare il videoblogger come primo mestiere, quindi spesso e volentieri ho ceduto alla tentazione di dire vabbè, l'importante è il contenuto. No, ho sbagliato, come dici te, si sbaglia, e quindi se riguardo i miei video mi viene un colpo a riguardarli da questo punto di vista, soprattutto quando li metto a paragone con chi fa cose meglio di me. Quindi il modo di fare è assolutamente bello, decoroso, e sono stato il primo che l'ha ammesso, però insomma le so vedere le cose.
No, allora, ma in realtà questo tipo di sistemazione così è una sistemazione che utilizzo da tipo 5 anni, cioè una volta trovata una roba del genere, io entro qui, mi siedo e registro, quindi non c'è neanche quella cosa che tu dici, sai, mamma mia, che bravo,
Io ho visto, Mario, che utilizzi anche giustamente come deve essere i pannelli insonorizzanti, cioè ci sono delle cose che tra l'altro io insegno, figurati, e fanno parte del background del luogo dove tu realizzi i tuoi tutorial, che sono fondamentali, quindi accortezze che poi sono anche semplici a volte, no? Devi avere lo spazio per poterlo fare, questo sì, molto spesso a volte le persone non lo hanno e quindi diventa più difficile. Guarda che bella luce che ha Mario. Mario, però con chi che cosa ti stai inquadrando?
Io mi sto inquadrando con una webcam di Logitech che si chiama Brio.
E è poi collegata?
Al PC.
Ah, quindi sei in diretta, perché mi avevi detto prima Blackmagic c'è il...
No, mi ero semplicemente... Ho visto che la linea mi stava andando un po' giù e mi sono attaccato al 5 GHz, il modem, sostanzialmente. Però questa webcamina che ho qui, raga, funziona bene, non perché sia miracolosa, semplicemente che vicino c'ho sto pannelletto qui. Se lo tolgo fa schifo, capito? Guardate che merda che l'ha ripresa così. C'ho tutto sto lato bruciato. Col pannellino, bene o male, si compensa, però...
Ma guarda... io per esempio in questo, prima hai visto quando ti ho detto, poi stiamo esulando da, però anche questo, no, visto che qualcuno deve creare contenuti, in questo momento io invece sono illuminato da un LED che qui viene riflesso oltretutto, che però purtroppo sto attaccato ad una parete che è bianca solo nella parte superiore, e c'ho il monitor davanti che se chiudo, come vedi, comunque rimane sempre mezzo bruciato perché è la webcam del mio Mac. cioè non ho nient'altro collegato in questo momento, dovrei fare tutta una serie di cose, non voglio quindi autogiustificarmi, ma purtroppo fa parte del non essersi attrezzati. Noi abbiamo cominciato a fare dirette da più o meno da quando è cominciato questo disastro, e quindi piano piano mi attrezzerò, e Mario magari anzi gli utenti si potranno scatenare di meno con me, che però allora apre un altro discorso questo, anzi quanti commenti positivi e negativi ricevi, cioè nel senso chiaramente i problemi legati a quello che dici a volte succede, no? Il nostro mestiere è fatto di critiche, ma anche di crescita dalle stesse, eccetera. Però ci sono molto spesso delle critiche che possono essere più o meno, e non è questo il caso, avete tutti ragione. E parlavo di critiche che a volte si fossilizzano su degli argomenti. Uno ti sta dando un contenuto e tu mi dici, che ne so, una cosa che magari potevi risparmiarla. Ti capita? Se sì, come l'affronti? Questo non è per quanto stavamo dicendo adesso, ma semplicemente per dare consigli a coloro che hanno un proprio canale YouTube e quindi vogliono...
Ma dipende dal canale in realtà. Cioè, allora, il canale su cui ricevo più commenti, tra virgolette, negativi è il canale di cinema, perché lì si tratta di dare un'opinione su un prodotto al quale spesso c'è legata un'affettività, no? Cioè tipo, a me il film è piaciuto, tu magari non ne hai parlato bene, quindi un po' ti odio, c'è quel tipo di...
Ah, ok, mi immagino.
Ma lì entriamo quasi nel range del tifo calcistico, quindi sono veramente commenti di pancia molto spesso, che poi non... che ne so, io sono una persona che quando guarda un film ci trova quattro buchi di sceneggiatura, non riesce più a seguirlo seriamente, perché comunque sia tengo molto alla scrittura, avendo studiato sceneggiatura, storyboard, queste cose, e sono molto legato anche alla grammatica di quello di cui fruisco. Questo è un limite in certi casi, perché mi impedisce di godermi quei film in cui si spegne il cervello e basta, però comunque sia sono molto attento a queste cose. C'è una grossa fascia di pubblico che invece quando guarda un film riesce a godersi, diciamo così, tutto senza problemi. Tende magari questo pubblico a essere un po' più animoso verso di me, però a parte questo, sul canale di videomaking, per esempio, non mi è mai capitato, a parte un tizio che non so chi sia e mi odia visceralmente, non so per quale motivo, mi ha scritto una volta... tu non riusciresti a girare bene neanche se avessi in mano una Arri Alexa 65.
Allora, guarda, da questo punto di vista, io ho puntuale a qualsiasi video, ma dopo un secondo che lo pubblico ho un non mi piace. Devo dire che ho massimo due non mi piace in genere, però puntuale dopo un secondo, e io non lo posso neanche sapere, almeno tu hai la fortuna di saperlo chi è.
Ma tra l'altro è un video mio, che poi quando c'è qualcuno così, così avvelenato, io di solito vado a vedere un po', perché magari è qualcuno a cui ho fatto un torto, che ne so, però non mi pare di aver mai bullizzato qualcuno alle medie, non mi sembra di aver fatto mai niente a nessuno, quindi mi vado a informare. Ho scoperto che in realtà un videomaker di una certa età, abbastanza avanti con gli anni, che tra l'altro sa anche il fatto suo, cioè anche... Quindi non lo so, o è convinto che gli ho fregato un lavoro, o sua figlia è scappata con qualcuno, è convinto che sia io questo tizio.
Ma almeno è bravo?
Ma non lo so, allora, nei suoi video c'è un atteggiamento, diciamo così, un po' critico verso tutto, questi giovani che non dovrebbero mettersi a fare video. Credo che sia un tizio innamoratissimo del caro vecchio lavoro di una volta e che magari non riesce troppo a entrare nella nuova ottica, cioè che oggi tutti possono fare qualsiasi cosa e che è più difficile emergere proprio per questo. Però i suoi video che ho visto vertono un po' su questa cosa, i ragazzi non sanno fare i video, non mi ricordo neanche come si chiama sto tizio, però ho visto per esempio un video che ha girato con un gran drone da cinema, era tanta roba, cioè si vedeva veramente bene, quindi è un tizio che sia di post-produzione sia a livello di ripresa sa il fatto suo, cioè sicuramente è del mestiere, però non capisco questo suo odio verso di me, perché io non credo di aver mai fatto nulla di...
Purtroppo fa parte del nostro lavoro, e la domanda per te va proprio in questo, cioè come li assorbi, diciamo, te ne fai un problema, li subisci, no? Perché può capitare.
No, allora, ad alcuni, con lui ho provato ad approfondire, ho detto scusa, ma io non riesco a capire, ma perché dici questa cosa? Tu non riusciresti a fare un buon video neanche con un Alexa 65? Dicendomi questa cosa ha detto una gran verità, perché sono sicuro che io prima di un mese un'Alexa non la saprei usare, però detto ciò, che lo so come funziona quando prendi una macchina nuova, anche con la Fuji ci ho messo 2 settimane a tirar fuori una ripresa decente perché ti devi abituare, però insomma. Io gli ho detto proprio testuali parole, ho detto, ma scusa un attimo, ma tu perché ti sei fatto quest'idea? Cioè, cosa puoi averci contro di me? Ti ho fregato un lavoro? Non lo so,
Lui.
non so se mi abbia risposto perché io ricevo troppi commenti, ne ricevo veramente tanti perché su tutti i canali dove
Ecco,
andarmi a riprovare.
a proposito di questo, rispondi a tutti, se sì, come fai? Cioè, come, fai una cernita.
Io ci provo e mi sono imposto con gli anni di rimanere sull'ultimo video, cioè faccio uscire dei video, quando esce l'ultimo mi concentro solo sull'ultimo, perché se dovessi fare il backtracking di tutti gli altri video diventerei pazzo. E mi dispiace per tutti quelli che commentano, ma i luoghi in cui io rispondo ai commenti sono due, uno un po' più dignitoso, uno un po' meno. Uno è il letto, quando mi metto, sai, a letto, prima di prendere sonno,
E
rispondo ai
l'altro
commenti.
è al bagno.
L'altro lo potete immaginare, ragazzi.
Senti, siamo arrivati già a 1 ora e 20 di diretta. Io non ti vorrei tediare troppo perché stiamo abusando della tua gentilezza. Però al di là di quello abbiamo purtroppo tantissime domande che adesso che vado a, magari più velocemente a trattare e poi chiuderei perché, ecco, ti ripeto, non ti voglio tenere qui troppo tempo.
Ho già preparato la cena, quindi devo soltanto andare di là e mangiare. Cioè, ho già fatto tutto come un bravo bambino.
Comunque, allora, qua utilizzate i sottotitoli soprattutto se si pubblica su Facebook perché spesso i video vengono visti da cellulare e non sempre l'audio è attivo. Quindi sta facendo riferimento al fatto che è importante o meno utilizzare i video sotto, cioè i titoli sotto il video.
I sottotitoli, sì, ma io in molti casi mi sono trovato anche meglio a seguire dei contenuti su YouTube con i sottotitoli, perché se non hai a disposizione degli auricolari abbastanza isolanti e ti trovi su un treno molto rumoroso come un treno regionale, per esempio, tu i video su YouTube non li segui, non puoi. Quindi in quel caso il sottotitolo ti dà una mano a seguire anche se c'è casino, se sei in metropolitana, se non puoi sentire davvero.
Quindi lo
Però
condivido.
lo condivido, ma sui video di 30 secondi però. Non lo posso condividere su un video come quelli che facciamo noi su Mario Palladino, su Pro Mirrorless. Come fai a sottotitolare tutta quella roba?
Direi che forse è più per i social che per YouTube.
Sì.
Secondo me su Facebook, su Instagram può starci. Io lo faccio per i miei clienti quando mi chiedono una versione per i social. A volte addirittura ho dovuto optare per le versioni in verticale e quindi
Lo
lì
so.
magari si fanno dei formati apposta solo per quella piattaforma, quel modo.
Io arrivo da 2 settimane di reframing perché mi hanno dato da montare materiale non girato da me, delle interviste a degli imprenditori, girato tutto in 16 noni, tra l'altro girato con delle Sony e grazie a Dio perché l'S-Log mi ha permesso di salvare delle belle bestialità fatte in fase di ripresa. E la cosa però che mi ha distrutto è stato il fatto che a un certo punto se ne è uscito il cliente a gamba tesa chiedendoci le versioni social, cioè quindi il 16 noni
Che
ribaltato,
ci
cioè
vuole?
tipo storia. E io mi sono dovuto asciugare la bava dalla bocca e ho dovuto spiegare al cliente che quel lavoro lì, che per lui era, ah vabbè, ma lo giri, per lui era, vabbè, lo giri,
Tu glielo potevi
tac.
girare e basta, rimaneva per così.
Cioè, mi ha portato via. No, ma guarda, non ci voglio nemmeno pensare, è stato terrificante.
Guarda,
Cioè.
ne ho fatto un. Tanto ci cascherai anche te a farlo questo contenuto, che tanto è divertente di farlo, fare un video su questa tematica. Molto velocemente andiamo avanti. Sì, possiamo rispondere che fare editing audio è chiaramente come fare editing video, perché no? Assolutamente, non so se sei d'accordo, Mario, può fare la differenza. Chiaramente, però, devi partire da una buona ripresa di un microfono, perché registrare, io ti faccio sempre questo esempio, registrare all'interno di un bagno. non significa poi dopo poterlo editare e quindi ritornare con un audio come quello che stiamo cercando di darvi in questo momento. Cioè, se le pareti della vostra stanza, perché spesso e volentieri dice, ma che microfono devo comprare? No, che stanza devi avere? È un po' il discorso della webcam, cioè io se ho la stanza sbagliata, se sto appiccicato a un LED, fermo restando che la mia webcam chiaramente è quello che è, però il concetto è un po' dotarsi della struttura e per quanto riguarda l'audio è fondamentale la stessa.
Però quello che sta dicendo Simone non significa che tu devi spendere i miliardi, cioè quello che sta dicendo Simone è che ci sono già di suo ambienti più adatti di altri, cioè tipo una stanza piena di libri è ottima per girare, ottima.
Io ho fatto proprio un video su questo, davo il concetto proprio di ambiente, distanza, direzionalità, cioè ci sono 3-4 elementi che ho dato, ma bastano per l'audio è più facile che per il video, per le luci secondo me, nel senso che veramente basta, non ti vede nessuno, quindi veramente puoi fare di tutto. E nelle luci, nella stanza invece se ti devi riprendere, anche l'estetica vuole il suo perché. Allora, sarete bravi per la luce di tutto il video, bellissimi e bravi, grazie. Buonasera a tutti, bentrovato Mario. Non so qualcosa di tifo seriale, che vuol dire?
Ah, quando ho parlato prima del tifo per certi prodotti.
Nel cinema ti adoro e ti odio, però le tue recensioni sono molto obiettive. Delle volte nel cinema ci vai per svago con i parrocchi.
No, paraocchi, penso.
Sto senza occhiali, io ecco, proprio i paraocchi. Allora, non si ha evidente l'idea e quindi rispetto al lavoro che c'è dietro, una cosa è lo scherzo, altra è la critica negativa, soprattutto se accompagnata da insulti. Se non ti piace una cosa, vai avanti e ciao. Bravissimo, siamo d'accordo. L'ossessione che iniziano a girare il video, il bilanciamento del bianco per ogni singola cosa. Ecco, a proposito di questo, avevo segnato una domanda. Che cosa, visto che hai un canale che parla di attrezzatura come me, quanto cadi anche tu con te stesso proprio nella pippa mentale del videomaker, nell'ultimo pixel, nell'ultima diavoleria, quanto sai le scimmie, no? Quelle che c'hai sopra, sì, che ti dicono compra, guarda questo che figo, ecco, quanto secondo te lo vivi te e quanto lo vivono le persone?
Allora, io ci cado solo se mi colpiscono sul punto debole, cioè non vado dietro all'ultimo modello perché è l'ultimo modello, ma se l'ultimo modello ha una feature che mi colpisce molto, io sono fottuto. L'ultima volta che mi è capitato è stato con la C200, perché io con la mia C100 Mark II ero felice, soddisfatto, però stavo iniziando a valutare di prendere un registratore esterno per registrare in 10 bit, no? E mi sarei voluto avvicinare un giorno al RAW. Perché non volevo avvicinarmi al RAW? Perché a me piace stare leggero, mi piace fare tanta roba con la camera a mano e quindi averci la macchina che ha l'output RAW e averci un registratore sopra, dover pensare alle batterie del registratore, tutte queste cose, io odio i rig ingombranti. E quindi avevo proprio rinunciato, ho detto vabbè, non me ne frega niente del RAW. Quando mi hanno detto la C200 registra RAW internamente, sono crollato come un castello di carte.
Sono proprio l'eroe della favola, mi hai risposto, sei vittima, ho capito.
Io sì, allora, no, però mi devi colpire però nel punto giusto.
Sì, sì, anche a me. Allora ti dico questo, io invece sono ancora più subdolo, nel senso che quando esce una camera che mi piace tantissimo, che però vabbè, però quella non fa per me perché devo fare, comincio a darmi milioni di idee e passano 20 giorni e il ragnetto ricomincia a scavare un altro pezzettino di buco, allora e rivado in fissa, poi dopo però succede qualcosa, no vabbè però faccio bene perché dopo 6 mesi la macchina è qua, perché arriverà il giorno in cui per qualche motivo. Però dico sempre che, lo dico anche alle persone che mi seguono, e questo lo penso veramente, che va cambiato un mezzo quando realmente ottieni dei benefici. Ecco, Mario diceva, è uscito il RAW mi permette di fare da A a B, è cazzarola, la compro. Se perché tu hai dal 4K al 6K e non hai, facciamo l'esempio, il 6K magari che ti dà in più? Niente, cioè perché soprattutto, anzi probabilmente è un limite. Quindi bisogna avere la cosa giusta per fare il salto e la motivazione giusta.
Io sono Per dire, la gente in generale si fa molto sedurre dalla risoluzione. Questa è la prima arma di seduzione per i prodotti consumer, secondo me, la risoluzione. E vale per gli schermi, vale per le macchine da presa. Però se la gente sapesse, cioè se tutte queste persone sedotte dalla risoluzione sapessero che film della Madonna come Skyfall, come The Avengers, sono stati girati in 2.8K, probabilmente comincerebbe a pensare che per il compleanno dei loro figli l'8K non è proprio necessario, ecco.
Qua nel frattempo Gianluca dice, ma solo delle camere, siete schiavi, perché delle ottiche? No, pure delle ottiche, non vi preoccupate.
Però l'ottica è una cosa un po' più affettiva. Cioè nel senso, mentre la camera evolve rapidamente e tu la rincorri, io sto ancora usando la prima ottica 35 mm con cui ho iniziato 10 anni fa. E ancora mi ci diverto. Cioè l'ottica è un rapporto molto più poetico e romantico con l'ottica.
Allora, siccome hai trattato spesso e volentieri, questa è l'ultima domanda, poi ci fermiamo ragazzi perché sennò Mario ci mena. Siccome hai parlato di spesso e volentieri di microfoni e sei una persona che ha una discreta esperienza in tal senso, ho visto anche la tua recensione in cui facevi Sotto il vento, eccetera, quindi ci hanno fatto questa domanda, quale potresti consigliare? Io rispondo, dico, anticipo un attimo Mario, dico, beh, dipende per fare che, cioè, perché qua dice presa diretta, audio, attori, però dipende, insomma, se, comunque diciamo, dai.
Allora, a te serve un tuttofare, perché audio, attori e ambiente, se vuoi fare tutto con lo stesso microfono, ti conviene utilizzare un microfono che non sia troppo specifico per una cosa sola. Considera che esistono microfoni per presa diretta che vengono utilizzati più che altro in interne, perché ti puoi permettere di farlo, altri che invece puoi utilizzare esterna. Però io non ho provato tutti i microfoni shotgun in circolazione. Per quello che mi stai dicendo, direi che devi optare per un ipercardioide, un supercardioide, sicuramente, e se vuoi stare tranquillo e leggero, io ti direi di gestirti tutto con un microfono autoalimentato. Perché se hai bisogno di un'alimentazione Phantom, alcune macchine danno l'alimentazione Phantom a discapito della batteria interna della macchina, però. E, per esempio, la mia C200, la mia C100 gestiscono l'alimentazione del microfono, però chiaramente vai a dare mazzate alla batteria della macchina. Quindi un microfono autoalimentato è sicuramente un attimino più tranquillo. E un NTG 4 Plus come quello che ho qua dietro può andare bene, ma ho visto che ci sono tantissimi altri marchi tipo la Daity. Io non ho mai provato nulla di Daity, non so tu Simone se hai avuto modo di
Devo dire no. Io utilizzo quasi sempre, perché sono ambassador anche lì, di Saramonic. Devo dire, trovo bene, un ottimo marchio, un compromesso tra qualità e soprattutto utilizzo il lavalier, ma ho anche un paio di fucili. Devo dire che hanno un costo modesto per quello che ti danno. Poi chiaramente dipende, è chiaro che se vuoi andare verso il professionale, ma non è più il caso dell'economico, allora cambiano completamente i discorsi. E detto questo, Mario, io ti voglio lasciare perché sei stato no gentilissimo di più. È stata tutto sommato una chiacchierata che devo dire è stata più tra me e te, nel senso, mi sono sentito in questa modalità, di norma sei più l'intervistatore, no? Invece erano delle cose che mi piaceva discutere con te, quindi mi sono trovato bene da questo punto di vista. E niente, quindi ti ringrazio.
Però siamo stati bravi, siamo stati poco nerd. Poteva finire peggio, poteva finire peggio.
Assolutamente sì, anzi io guarda, perché avevo qui, adesso senza che te lo faccio vedere, ma ho una sfizia di domande lunghe così, non c'è stata necessità, io mi preparo sempre perché magari non arrivano domande, oppure sto in difficoltà io. Devo dire che non c'è stata proprio la necessità di andare a leggere domande, proprio perché si parla come al bar con te.
Ma sì, è meglio così, anzi, se capito da quelle parti o capiti tu da queste parti, al bar ci si va veramente.
In questo periodo è un po' difficile.
Molto difficile. Però, vabbè, io spero che lo facevo anche l'altro giorno questo discorso, io spero che finisca presto, anche per i colleghi quelli che stanno ancora lavorando, i videomaker che stanno ancora lavorando lo stanno facendo praticamente in prima linea. E non è una cosa molto bella dover documentare tutto questo. Chi invece faceva eventi adesso si ritrova praticamente a bocca asciutta, perché io immagino che in 2 mesi chiunque abbia evaso tutta la post-produzione possibile e immaginabile e adesso c'è bisogno di andare a registrare qualcosa.
Proprio
Io
da
sono
questo.
fortunato.
Proprio da questo partivi con l'idea di fare questo video, no? Perché dicevi forse è il caso di aiutare diciamo, coloro a capire che magari in questo momento potrebbero curare questo tipo di aspetto che sicuramente accresce la, diciamo, la propria nomea come videomaker, come professionista. Forse partivi da qua, se non ricordo male,
Sì,
la tematica
sì, sì.
Che abbiamo scelto oggi.
Cioè, questo penso che sia il periodo migliore per dedicarsi a tutta quella parte di autopromozione, ma anche di sperimentazione. Perché io conosco tanta gente che fa interviste e che non è mai stata intervistata, cioè che non si è mai piantata la macchina da presa addosso. E credo che sia una cosa veramente importante piantarsi la macchina da presa addosso e sentirsi come si sente il soggetto di un video, almeno una volta nella vita, per stare dall'altro lato.
Vero.
È una cosa che, per esempio, il mio collega, quando facevamo matrimoni, ha provato sulla sua pelle quando si è sposato. E quando lui si è sposato e gli hanno fatto il servizio matrimoniale, si è reso conto di tutte le cacate che gli avevano fatto, tutti gli errori, no? E sono state cose che noi abbiamo debellato dalla nostra agenda, no? Ma guarda che brutta sta cosa, ma la facciamo pure noi? Sì, ma togli ste cose, capito?
Comunque stare dall'altra parte della camera è una cosa difficilissima, sia perché non puoi toccare la camera, non puoi fare, e soprattutto perché se non sei portato, chiaramente guardare uno strumento, un pezzo di plastica, di ferro, insomma, che sta di là, è difficile, quindi devi essere portato. Malgrado questo va fatto. Ti lascerei dicendo, lascia un messaggio così, che ti riguarda ai nostri spettatori e niente, poi chiudiamo la diretta. Ti lascio proprio lo scettro della chiusura.
Mamma mia, Madonna, che responsabilità.
Chiaramente sul tema, chiaramente sul tema.
Ragazzi, i social, YouTube, tutte queste cose sono strumenti. Trattateli come trattereste una macchina da presa, come trattereste una chiave in inglese, perché non sono altro che un'estensione di quello che fate voi. Cioè, YouTube una volta si chiamava YouTube Broadcast Yourself, cioè quindi trasmettiti in qualche modo. E credo che ci sia da metterci la faccia, da metterci l'impegno e non dimenticarsi mai che YouTube è soltanto una cosa esterna. I successi, gli insuccessi dipendono unicamente da quello che fai, da come ti rapporti con il pubblico. E basta, cioè questo è. Quindi se avete intenzione di iniziare un'avventura di questo tipo, perché di avventura si tratta, non demoralizzatevi mai, perché da che ho memoria in questi pochi anni che ho vissuto su questo pianeta, ho notato che non c'è stata una cosa facile, mai. Una volta sono caduto con facilità scivolando sul ghiaccio, ma non conta.
Parole sante. Mario, ti ringrazio veramente. Speriamo in un prossimo futuro di conoscerci di persona perché mi farebbe molto piacere. Per me la multimedialità è importante, ma poi i rapporti umani vanno prima di ogni altra cosa. Ti ringrazio. Che dirti? Va bene?
Grazie a te Simone, mi ha fatto veramente piacere.
Grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito in maniera assidua e continuata per tutta la diretta. Chiaramente questa diretta rimarrà come podcast all'interno di Spotify, di tutti di iTunes, eccetera, e la potete trovare semplicemente digitando Pro Mirrorless Videomaking, in questo caso, e trovate tutte le nostre dirette, i miei temi, eccetera, eccetera. Quindi anche questo sarà un contenuto che troverete lì e chiaramente sul nostro canale YouTube e la pagina Pro Mirrorless. Vi ringrazio ancora, ciao, ciao Mario. Bene, mi auguro che questo episodio ti sia realmente piaciuto e ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul canale YouTube o sul nostro blog promirrorless.it, dove tra le altre cose trovi anche i nostri corsi di formazione dedicati al mondo del video e della fotografia. Chiaramente ci trovi anche sulla pagina Facebook Promirrorless. Per ora ti ringrazio, ci vediamo al prossimo post. Ciao ciao!